Allora, siamo qui con Mariane Quizzi, giovane autore di Agents, Sirena, Jubileum, ospite della Cappella Underground di Trieste nell'ambito di Science Plus Fiction Festival del film di fantascienza, appena concluso. Chiediamo a lui, pioniere del cinema in rete, della grafica digitale, quando ancora non se ne parlava, quando ancora non c'era questa esplosione del web cinema e del film in rete, un po' il suo percorso qual è stato? Nel senso, tu hai realizzato Sirena in un'epoca insospettabile, quando ancora non si parlava di festival del web cinema, quando la grafica digitale era agli esordi, quando appunto anche i mezzi per realizzare grafica tridimensionale erano quelli che erano. Tu hai realizzato Sirena tra il 97 e il 98 e vedendola ora ci domandavamo chissà con quali mezzi li ha utilizzati, invece poi ci raccontavi che erano scarsi.
Assolutamente. Ricordo che quando andavo a fare le copie da Luciano Vittori, da Betacam a VHS, mi chiedevano quasi sempre se avevo fatto la post-produzione a Milano, un festival fra l'altro di arti elettroniche, quindi non legato al cinema. Mi chiese un'altra volta se avevo fatto la post-produzione a Londra. L'avevo fatta praticamente nel garage di casa mia con un computer a 150 MHz e circa 68 mega di RAM ancora. Se ci penso, tutto quello che ho fatto quasi non ci credo, tenendo conto che la versione di Sirena che adesso gira è una versione più corta di 15 minuti di quella che è nata allora. E credo che la cosa che ho effettivamente fatto è stata quella di legare dei mezzi effettivamente inadeguati, però in una catena finalizzata a mettere in scena tutta l'ambientazione gibsoniana, quindi non un riciclo di quello che si era visto al cinema e che già era comunque importante, più che decantato. Parlo di Tron, parlo anche di Johnny Mnemonico, che già che allora era anche uscito, e parlo anche di Nirvana, che era uscito per esempio l'anno prima di fatto. Io Sirena l'avevo messo in cantiere qualche momento ancora prima. Ma credo francamente di avere semplicemente legato fra loro più programmi inadeguati, ognuno dei quali a fare quello che dovevano fare, però cercando di far sì che un limite di uno potesse essere, non dico la sua forza, ma potesse essere superato dal limite di un altro programma. Adesso pensare ad una immagine non come una renderizzazione totale in 3D, ma fare le montagne con Bryce. Le astronavi contro il Disturbo 4, per esempio, che ancora si usava allora. Magari un certo effetto farlo con Telestudio Max, era la beta, era quella proprio data in prova, un programma si parlava in continuazione, e che poi fondere tutto con un programma di compositing, simulando poi tutti quei processi che erano utilizzati già dal tempo di Fantasia, per esempio, cioè quello di dividere tutto in layout e di farli scorrere fra loro per simulare, per esempio, un effetto di panning, facendo attenzione che l'oggetto che sta più vicino alla camera virtuale, all'occhio immaginario anche, si muovesse un po' più veloce di quello che sta più lontano, analogamente a quell'effetto che abbiamo quando andiamo in autostrada, andiamo in macchina e vediamo il guardrail che corre velocissimo, i cespugli a 50 metri che corrono più lenti e via via le montagne si spostano proprio lentamente. Quindi superare tutti questi limiti inventandosi letteralmente una catena produttiva che, vi ripeto, doveva simulare esattamente quello che nel cinema e nella produzione cinematografica allora si faceva tutto con l'ottico. Che so, il chroma key di Premiere fa schifo, per esempio. Allora era tremendo, anche perché si erano girati in video 8/8 banda con tutti i problemi del video 8/8 banda, e anche nella fotografia ho cercato di curarla parecchio con luci sempre industriali, però mai con luci, cioè mai con quelle, non c'ho i soldi per andare a noleggiarmi le cose di De Sisti o di Janiro, proprio non, quindi si è fatto con le luci industriali, per esempio. Ecco, mettere insieme più applicazioni per superare i limiti che singolarmente hanno, raccontare qualcosa in modo corrente, cercare di realizzare proprio quella sorta di flusso che normalmente la video art nel suo linguaggio ha applicato però alla narrativa di fantascienza e non al cinema di fantascienza. perché il cinema, fare cinema di fantascienza indipendente sul cinema di fantascienza è come scrivere dei metalibri, è come fare i riassunti bignameschi dei libri scritti dagli altri. Credo che sono voluto assolutamente partire dal testo intonso, cioè non toccato, non sondato, non messo in scena. Ho avuto qualche difficoltà per questo, perché sono quasi passati 2 anni prima che tutto l'immaginario del cyberpunk, anche grazie alla penetrazione di internet nelle case di tutti, facesse sì che il concetto di accesso alla rete o di opening gate o di cyberspace fosse qualcosa di popolare e quindi di accettato, di digeribile. Chi sono, chi lo leggeva allora? Era una fetta veramente minima anche dei lettori della fantascienza, alcuni lo vedevano con sospetto enorme. Gli stessi traduttori a prima botta non avevano saputo tradurlo. Alcuni disse è intraducibile, fatto sta che poi l'editrice Nord ricordo che fu uscire un'altra edizione di Neuromante consapevole di questo, perché i traduttori non avevano gli strumenti mentali adeguati per affrontare la prosa di Gibson, che poi è una tecnica di decostruzione di un racconto che vede le sue sfumature, vede sfumature nel noir, nell'art boiled, nel racconto violento, non solo nella fantascienza. Tutto questo ho cercato di metterlo in schermo, con un occhio alla videoarte, nella prima versione anche troppo, devo dire, e con un occhio soprattutto al non visto, non al già visto, ah guarda questo mi ricorda, ah guarda quest'altro sembra, volevo fare qualcosa di, non dico di profondamente originale, ma che affondasse un attimo più nell'immaginario del testo fantascientifico che nell'immaginario già costruito, già popolare del cinema di fantascienza.
Allora, hai parlato di internet, hai parlato di videoarte, volevo proprio dirti, il mondo del panorama della rete, a volte visto con sospetto, ad esempio la paura che si rinuncia al libro stampato, però è indubitabile che abbia rivoluzionato la concezione estetica legata al computer, legata ai nuovi modelli di design. Un nuovo mondo in cui è entrato anche il cinema, in questo senso l'utilizzo della grafica digitale, del 3D, del rendering e tutte queste nuove tecniche rese possibili dalle macchine più veloci in questi ultimi anni, quanto ha a che fare con il cinema tradizionale e quanto ha a che fare con la videoarte, cioè quando prevale l'aspetto narrativo, quando prevale quello puramente estetico, che comunque è un elemento sicuramente degno di una profonda riflessione.
Ma è un elemento determinante. Ricordo che quando feci l'esame al Centro Sperimentale di Cinematografia dissero che avevano paura della mia visione perché il contenitore superava di importanza il contenuto. È tragicamente vero. Internet è un visual entertainment, la gente tende a non leggere il contenuto di internet, tende a vedere il tutto, tende a vedere per icone, quasi una sorta di graffitismo digitale di inizio secolo, insomma. È troppo importante, talvolta bisogna letteralmente prescindere un contenuto testuale classico perché su internet non sarebbe fruito. Il progetto Next Text, per esempio con Interact di Roma, ha proprio questa funzione, riuscire a far convivere l'invariante letteraria del testo, un progetto che ho fatto con Emiliano Farinella, l'importanza letteraria del testo, la classica lettura, però cercare di coordinarla con l'esperienza estetica importantissima, determinante di internet, che anche ha ultimamente fuso non solo il 2D ma anche il 3D, l'elemento vettoriale, il wireframe, anche con un recupero di quello che è stato fatto nel corso del tempo sull'immagine virtuale, cioè sull'immagine digitale. Non si può non pensare a un contenuto ormai più valido possibile, il più, potremmo dire, la verità più importante del mondo, ma se non la scatoliamo nel web design giusto non esiste, cioè non ha alcuna ragione di essere. Le persone vedono internet come un visual design, come un visual entertainment al pari della televisione, diverso, perché uno può contemporaneamente leggere, vedere, osservare, sentire, ascoltare musica o altro, ma tutto questo senza interfaccia, senza il coagulante del web design, che mai, che come non mai è legato alla videoarte, è legato alla sperimentazione grafica, per esempio quella video. Cioè, io vedo gran parte delle animazioni di Flash che, volenti o nolenti, c'è tutto l'Aslo Molinari, c'è tutto il direct cinema, quello fatto sulla pellicola, cioè quello fatto con i cerchi, i quadrati, il film Bauhaus, insomma, sta tutto lì. Addirittura credo che si sia inventato davvero poco, ma si sia messo insieme in una catena estetica che crea poi un flusso, secondo me, validissimo, importante per il contenuto anche, tutto quello che è stato fatto, specialmente in epoca moderna e anche da quelle che fino a 10 anni fa erano considerate avanguardie e che invece adesso sono metabolizzate e addirittura ce le ritroviamo negli splash screen, negli screensaver, in quelle animazioni che vediamo quando sentiamo per esempio la traccia audio sotto Windows Media Player. Cose che il pubblico, chi non era nel settore, non avrebbe visto mai. I flussi colorati di spettro che si muovono in continuazione, era tutto materiale veramente da Bliss Paint di Los Angeles di epoca psichedelica, nessuno lo avrebbe fruito, adesso viene fruito normalmente, anzi viene richiesto, fa parte dell'immaginario visivo della discoteca, del video remix, sta sulle magliette, è diventato come la Coca-Cola, come la Marilyn D. Warhol, solo che è molto più importante, è molto più vasto.
Hai introdotto tu, l'avrei voluto fare anch'io, l'argomento Flash, che di per sé ha comunque rivoluzionato il panorama del web con una nuova anche impostazione, non solo estetica ma anche logica, di interpretare la funzione del testo su rete. E io volevo anche parlarti di un altro aspetto della cultura informatica, un tempo snobbato che adesso muove ingenti quantità di denaro, nonostante un suo rapporto già molto profondo con il cinema già da molti anni, ovvero il videogioco. L'estetica del videogioco, sempre ritornando alle nuove tecnologie, alle nuove risorse dovute al 3D, agli effetti di luce, al realismo in generale, secondo me ha influenzato molto. Adesso come adesso anche il lato estetico del cinema, ma anche l'evoluzione narrativa, al di là dei film confezionati proprio forse anche per vendere i videogiochi, ne parlavamo come Star Wars episodio 1, però sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista estetico, credo che il videogioco abbia influenzato molto il cinema negli ultimi anni, che fosse in qualche modo un inibitore e forse dovrebbe essere studiato di più. Sei d'accordo?
Assolutamente. Ma ormai gran parte del mercato delle idee sui nuovi media e sulla convergenza, a parte che è molto più aperto del mercato del cinema tradizionale, specialmente nel nostro paese, e l'ho detto anche al convegno, ma se guardiamo bene a Resident Evil, per esempio, Resident Evil, parlo del Nemesis, insomma, in questo momento ricordo senz'altro lui. I primi 2 minuti e mezzo sono il setup di un normalissimo blockbuster. C'è uno startup, presentazione dei personaggi, comincia subito il "we have a problem", noi abbiamo un problema, da lì in poi il film, con il finale, i colpi di scena e tutto, costruito esattamente con tutte le regole del blockbuster cinematografico. Però un film, uno, ed è questo il grande affare dei videogiochi, i videogiochi sono mondo, perché la mitografia che invocano vale per il ragazzo del Ghana, speriamo che possa giocare con la PlayStation, ma vale anche per il thailandese, vale anche per il ragazzo di Rio de Janeiro, vale per l'americano come anche per noi, quindi una mitografia collettiva. Ma non solo questo, un film lo vedi 1 ora e 20, è un investimento di tempo libero tutto sommato modesta. Un gioco, per piacere, perché ti diverte, perché ti appassiona, perché ti spaventa anche adesso, può essere giocato per mesi interi. Il suo valore in termini di forza, in termini di evocazione, 100 volte più del cinema, 100 volte più, 100 volte più efficace, 100 volte più forte, insomma, non per niente ormai il budget per un videogioco livello americano, quindi mercato americano, vita americana e altro, viaggiamo intorno ai 5 milioni di dollari, che è veramente tanto, e poi c'è un lancio pari a quello del cinema, né più e né meno. Abbiamo creato anche lo star system dei videogiochi, uno star system virtuale, svincolato da bizze, svincolato da contratti, svincolato da tutto. Lara Croft su tutto, insomma, ma anche Apocalypse, quello lì con Bruce Willis, per esempio, che avevano scanalizzato Bruce Willis, è piazzato lui e le sue battute all'interno di questo plot con un engine 3D. E non va solo studiato, bisogna scrivere contenuto che vada bene da subito per tutti i canali mediali possibili e per tutti i formati possibili, anche perché o si scrive così o non si rendono le idee. Uno deve pensare sia a un film, sia a una serie flash micragnosa a basso costo, che poi magari è lo startup. Io penso per esempio alle potenzialità che può avere Flash all'interno della cosiddetta rotoscoping animation. Cioè uno filma, magari contrastatissimo per esempio, subito dopo trasforma in GIF animata o in PNG, serie di PNG, e poi porta dentro Flash. 3 mega, 3 mega e mezzo, uno scarica 4 minuti di prodotto che sembra uscito alla penna di Frank Miller. E questo è forte, insomma. Addirittura si superano i limiti dello streaming in questo modo, con delle accortezze in ripresa di luci, di sfondi e altro. Ma credo che va assolutamente, ma non solo, va, ormai bisogna smettere di studiare. Perché più si cerca di razionalizzare il tutto, cioè più si cerca di avere un quadro generale, più gli altri producono e mettono dentro. Quindi bisogna assolutamente buttarsi al più presto possibile all'interno dell'arena, ma pensare proprio come prima legge, un'idea deve essere valida per tutto, dalla produzione iper low cost fino al megafilm hollywoodiano o anche multieuropeo, cioè finanziato da più operatori europei. Vediamo per esempio il Quinto Elemento, per esempio, che anche se non è che mi sia piaciuto, anzi volevo uscire alla fine del primo tempo, ma. Però ecco, tornando al discorso Flash, web e videogiochi, ci filo anche dentro Shockwave con le sue capacità di interattività, anche Flash ci va comunque, è più che necessario smettere pure di pensarci, bisogna produrre, anche perché una delle cose che sappiamo tutti, moltissime compagnie che hanno creduto che mettersi dentro degli esperti di televisione o degli esperti di mercato televisivo o cinematografico era così, insomma, la trovata, si sono ritrovati a capire che il contenuto del web non è il contenuto della televisione, perché il pubblico della televisione non è il pubblico del web. Il pubblico del web non è forse neanche il pubblico del cinema, è un pubblico completamente diverso, abituato a una fruizione mediale completamente diversa dal cinema, completamente diversa dalla televisione, controllata da una imprevedibilità di fondo, data dai limiti del mezzo tecnico, data dal fatto che io so quanti canali ci stanno nel mio telecomando, e alle 6 del pomeriggio io posso azzeccare con una precisione dell'80% che cosa c'è senza accendere il televisore. Quiz Show e Michele Cucuzza, per esempio. Io non so cosa ci sta in questo momento sul web, non so neanche che formati ci sono sul web. Posso lanciare un www e mi si aprono 8 pop-up, posso lanciarne un altro e non si apre nessun pop-up e parte una musica. L'imprevedibilità è il concetto fondamentale della fruizione web, credo che sia l'appeal, secondo me, più piacevole della rete, il fatto che non sai i suoi confini, né puoi conoscerli.
Parlavi del fatto che comunque nell'arco produttivo di un contenuto, di un'idea, devi poter prevedere tutto. Lucas l'ha capito prima degli altri, la Lucasfilm che è poi diventata LucasArts, inglobando il famoso Skywalker Ranch, dove si producono i videogiochi, ma anche dove c'è l'Industrial Light & Magic, dove c'è tutto quello che gira intorno a questi prodotti. C'è chi invece non l'ha capito. Parlavi di gente della televisione, persone della televisione che credevano di poter replicare la televisione su web, ma parliamo anche di chi, pur con una maggiore consapevolezza dei mezzi e dei tipi di contenuti da mostrare, però ha fallito. I dotcom, i film, Spielberg, ne parlavi ieri. Quali sono le motivazioni? Cioè, il pubblico non è pronto, c'è stato un errore nell'investimento o un eccessivo entusiasmo, o semplicemente dobbiamo aspettare la tecnologia adeguata perché certi progetti siano realizzabili?
Ma credo che uno dei grossi problemi è che, anche se uno pensa al miglior contenuto di Atom Film possibile, 800.000 download base, credo che sia Bikini Bandit, rimane un playback, solo che è peggiore del video registratore. Credo che non basti neanche aumentare la risoluzione, Real Network 8 dovrebbe consentire addirittura il VHS. Il problema non è questo, problema è dare un contenuto che sia consapevole dei caratteri della fruizione web. La fruizione web non è la fruizione televisiva, neanche quella cinematografica. O uno si inventa dei contenuti che sono adattati alla realtà fruitiva, cioè all'esperienza mediale del web, o uno non fa altro che mettere dei corti sul web. Poi ci sono dei corti che possono essere più o meno peculiari alla realtà della rete. Io sostengo, non mi danno ragione anche gli investitori, che l'ASF e i suoi panorami, la fantascienza e i suoi panorami, sono più di altri interessanti per il web, perché chi ha il web in genere gioca dei videogiochi, e il 99,9% dei videogiochi, anche quando non sono propriamente di fantascienza, utilizzano un linguaggio pesantemente fantascientifico. Quindi da un lato ci sono, da un lato è stupido mettere il corto d'essè o il corto autoriale in rete. I corti che hanno avuto più successo in rete sono dei corti che presentano un certo numero di effetti speciali. Vediamo per esempio 405, io faccio caso per esempio di Sirena, che è stato diviso in 7 episodi da catalog, anche su SFX. Però ecco, credo che ci siano dei contenuti per il web, peculiari al web, perché interessanti per il pubblico del web, il pubblico che vive il web, che coltiva i suoi interessi e le sue passioni nel web, anche perché può farlo gratis a pochi soldi, perché paga solo la telefonata, ormai si paga sempre meno. Dall'altro però bisogna inventarsi dei contenuti che siano imprevedibili, contenuti interattivi. Io auspico che si finirà una sorta di arena. È uno dei miei progetti, proprio questo, un qualcosa che ibridi e che fonda l'esperienza dell'Advanced Dungeons and Dragons praticamente con lo scenario webcam, però tutto vero, però imprevedibile. Questa è la cosa fondamentale, uno dei successi del Grande Fratello, guardiamo sulla faccia, è l'imprevedibilità. Che poi si decanti, va bene, ma il Grande Fratello, questa nostra identità abbastanza idiota, inserisce degli elementi di imprevedibilità e la gente aspetta quelli. Il successo è dato da questo, è imprevedibile.
Va bene, sì, ha introdotto tutti i temi del web, della fantascienza, che poi era ovviamente uno dei motivi per cui questo festival è ripartito, da un certo punto rievocare il passato, a un certo punto guardare al futuro, e tu sei una di quelle persone che lo rappresenta sicuramente. Per cui ti facciamo tutti i nostri complimenti, un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro, per i tuoi progetti. E bene, ringraziamo Mariano Quizzi per Fucile Mute Web Magazine, Fabio Bonetti. Grazie.